di sera.
Perché la bozza degli accordi con l'Unione Europea sarà sottoposta solo ad alcuni parlamentari federali? Buonasera da Pervin Cavacioglu. Con 6 di sera partiremo da questo interrogativo e da un'altra domanda. È un modo di procedere legale? Per taluni no, per taluni sì, per altri non ci sono problemi. Insomma, la decisione del Consiglio federale ha sollevato più di una critica e sta facendo discutere. Sul fronte ticinese torneremo sulla sentenza per violenza carnale nei confronti di un uomo che durante un rapporto sessuale si è tolto il preservativo senza il consenso della donna.
Mi aspetto e spero che ci siano più persone che abbiano il coraggio di denunciare, soprattutto anche di fermare in quel momento la persona e quindi dire no, attenzione, guarda che quello che stai facendo è un reato.
Vincenza Guarnaccia si occupa di prevenzione e salute sessuale, ci aiuterà a capire la portata di questa condanna dopo che l'estate scorsa è entrato in vigore il nuovo diritto penale in materia sessuale. La Germania poi con di nuovo al centro dell'attenzione l'AfD, partito classificato come estremista da parte dei servizi segreti interni. Bisogna quindi mettere il partito al bando? La vicenda è dibattuta nel paese a pochi giorni dall'insediamento del nuovo governo. E poi daremo un'occhiata all'Afghanistan. Da una parte per capire come mai il prodotto interno lordo del paese è cresciuto e dall'altra per osservare la condizione delle donne. E per quest'ultimo aspetto vi proporremo l'intervista a Massouda Jalal, che è stata ministra per gli affari femminili nel paese. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. Iniziamo quindi con la politica nazionale, con le critiche mosse al Consiglio federale accusato di non aver rispettato la legge. E questo perché il governo ha permesso solo ad alcuni parlamentari di visionare in anteprima gli ultimi accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea in questa fase preliminare prima dell'avvio della consultazione ufficiale. Di questa storia, come riferisce il Sonntagsblick, deve occuparsi la Commissione della gestione. Sul governo e sul Dipartimento degli Affari esteri pende dunque la spada di Damocle di una possibile inchiesta parlamentare. Roberto Scolla ci racconta gli ultimi sviluppi.
A lanciare un ulteriore sasso nello stagno già agitato del dossier rapporti tra Confederazione e UE, e in particolare sugli ultimi trattati, è il consigliere nazionale UDC Alfred Heer.
Wir haben ein Parlamentsgesetz in der Schweiz und hier ist klar geregelt, welche Kommissionen die Arbeit des Bundesrates begleiten.
In Svizzera abbiamo una legge sul Parlamento in cui è scritto chiaramente quali commissioni accompagnano il lavoro del Consiglio federale e non è previsto che il governo possa decidere in autonomia quali deputati coinvolgere in un determinato dossier. Far vedere i trattati a soli 2 parlamentari per partito, con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto si è visto, è un comportamento chiaramente in contrapposizione con la legge e non corretto e leale verso il Parlamento.
Steht in krassen Widerspruch zum Parlamentsgesetz und ist auch nicht fair gegenüber dem Parlament.
Tanto più che, prosegue il deputato zurighese, così facendo il governo fa nascere il sospetto di voler nascondere qualcosa e che non intenda informare in maniera trasparente sul contenuto degli accordi.
Dann hat man eben das Gefühl, dass der Bundesrat etwas zu verstecken hat und nicht transparent informieren möchte über den Inhalt der Verträge.
Chiara la richiesta di Alfred Heer, la Commissione della gestione deve occuparsi di questa vicenda, magari anche con un'inchiesta per fare chiarezza.
Das müsste dann eine Untersuchung natürlich noch zeigen.
Prendono le difese del governo e del consigliere federale Ignazio Cassis i suoi colleghi di partito, membri della Commissione della gestione del Consiglio nazionale. A cominciare dal liberale vodese Daniel Rusch, che non vede alcun problema, sia che la gestione si occupi della cosa, sia nel fatto che solo alcuni membri della Camera Bassa abbiano visionato il dossier per poi riferirne al partito.
Personalmente, se M. Cassis si propose di fare ça, e che après les autres rapportent au parti, non ho pas de problema avec ça.
Sulla stessa linea, pure l'altro vodese liberale membro della Commissione della gestione, Laurent Verli.
C'est le droit de chaque parlementaire de faire des propositions à la commission de gestion.
Ogni parlamentare ha il diritto di fare delle proposte e non so cosa deciderà la commissione. Probabilmente c'è stato un problema di comunicazione che, se lo si riterrà opportuno, verrà menzionato in un rapporto della gestione. Bisogna però relativizzare. Il governo non voleva aggirare i diritti del Parlamento cercando di limitare il processo di consultazione. L'intenzione era di informare preliminarmente su un dossier attualmente tutto in inglese. La consultazione si terrà come sempre nei modi e nei tempi usuali. virtuali nelle tre lingue nazionali e a partire da maggio.
La consultation elle sera dans les langues officielles et à partir du mois de mai.
Spostandoci a sinistra dello spettro politico, abbiamo sentito il parere del socialista ticinese Bruno Storni, pure membro della commissione della gestione, a cui sembra che più che problemi giuridici e procedurali, all'origine di questa vicenda vi sia una mossa politicamente poco accorta.
Perché si sa benissimo che questo argomento scatena subito grosse discussioni e in questo caso l'UDC naturalmente ha già un pretesto.
Ciò non di meno, sottolinea Bruno Storni,
ogni volta che c'è qualcosa di anomalo è giusto che la Commissione se ne occupi. Io non so fino a che punto poi la Commissione di gestione possa fare qualcosa in più di quello che già possiamo fare. Secondo me diventa fortemente una questione politica.
La Commissione della gestione del Consiglio nazionale dovrebbe dibattere del tema in occasione della prossima riunione plenaria prevista a metà di questo mese.
Torniamo ora a parlare dello stilting, che è l'atto di togliere il preservativo senza il consenso durante un rapporto sessuale. Il nuovo diritto penale in materia sessuale da luglio scorso ha reso punibile questa azione e in Ticino la scorsa settimana c'è stata una prima condanna. In base alle nuove disposizioni, il cliente di un postribolo è stato condannato per violenza carnale. E visto che il fenomeno non è così raro, chi si occupa di prevenzione nell'ambito del lavoro sessuale cercherà ora di sensibilizzare ancora di più chi opera nel settore e i clienti stessi.
Mi aspetto e spero che ci siano più persone che abbiano il coraggio di denunciare, soprattutto anche di fermare in quel momento la persona e quindi dire no, attenzione, guarda che quello che stai facendo è un reato.
Vincenza Guarnaccia, la coordinatrice di Zona Protetta, associazione che in Ticino si occupa di salute sessuale e prevenzione e che ha un servizio specifico, il servizio Primis, per sensibilizzare chi lavora nel settore erotico. La recente condanna pronunciata da un tribunale ticinese relativa ad un caso di stealthing è ovviamente una buona notizia, dice.
Mi ha fatto molto piacere prima di tutto che una professione abbia avuto il coraggio di portare avanti comunque una denuncia di questo tipo e poi il fatto che ci sia una condanna penso che possa dare coraggio a altre persone che subiscono lo stesso reato di denunciare.
Cosa ancora oggi non scontata in questo settore.
Questo perché ancora oggi c'è una certa stigmatizzazione nei confronti di chi svolge questo lavoro e questo fa sì che le persone facciano fatica poi a denunciare.
Adesso però la legge tutela di più chi subisce questa forma di abuso e la condanna di martedì scorso per appunto violenza carnale ne è la dimostrazione. Guarnaccia spiega che si fa già da tempo un'attività di prevenzione con le lavoratrici e lavoratori del sesso per evitare casi di questo tipo. Un paio d'anni fa in questo settore un sondaggio promosso dalla rete nazionale Procorè, pur partendo da un campione contenuto, aveva fornito cifre inquietanti sullo stealthing che deriva da stealth, cioè di nascosto. Circa il 70% delle persone intervistate aveva già subito un atto simile e anche in Ticino le professioniste del sesso erano state interpellate su cosa loro considerassero violenza.
Molte di loro ci hanno proprio parlato che violenza è comunque subire questo genere di comportamento, quindi il fatto che l'altra persona si toglie il preservativo senza il consenso o rompe il preservativo ed è qualcosa che tutte loro o molte di loro avevano comunque vissuto.
E poi ci sono anche i clienti che per avere rapporti non protetti pagano di più.
Sì, questo sì. Ci sono la maggior parte, io penso, dei clienti che comunque sono rispettosi, però c'è una parte di persone che proprio per avere rapporti sessuali senza l'uso di un preservativo pagano di più e questo sicuramente è un grosso problema per quanto riguarda il rischio della trasmissione delle malattie sessualmente trasmissibili. Per quello che noi facciamo sia un'informazione verso le lavoratrici ma anche verso i clienti.
Informazione sulla quale il servizio di prevenzione continuerà a puntare, ora anche per far conoscere la sentenza e quindi i risvolti giudiziari, per rendere tutti, lavoratori e lavoratrici del sesso e clienti, più consapevoli.
Noi abbiamo gruppi WhatsApp che raggiungono circa 500 persone e faremo in modo che arrivi l'informazione alle persone che lavorano attualmente sul nostro territorio, proprio per sapere che comunque è un reato e per la prima prima volta è stato condannato. Nello stesso tempo noi abbiamo un sito dedicato proprio per i clienti e già su questo sito si parla del fatto che togliersi il preservativo o rompere un preservativo è un reato. Quindi comunque continueremo con questa forma di sensibilizzazione proprio in un'ottica di prevenzione.
Le considerazioni di Vincenza Guarnaccia di Zona Protetta nel contributo di Romina Lara. Adesso andiamo in Germania, dove si è riacceso il dibattito sulla possibile messa al bando delle alternative für Deutschland, e questo dopo la classificazione dell'organizzazione politica come partito estremista e pericoloso per i fondamenti democratici del paese. Questo l'hanno detto i servizi segreti interni del Bundeswehrfahndungsschutz, che è l'agenzia federale per la difesa della Costituzione. Un tema piuttosto controverso e anche complesso che divide l'opinione pubblica e i partiti. Di questo parliamo ora col nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue. Walter, buonasera. Quali sono gli argomenti dei favorevoli a un divieto dell'AfD e quali invece quelli dei contrari?
Sì, buonasera. L'opinione pubblica qui in Germania è davvero divisa su questo tema. Secondo un nuovo sondaggio, il 50% dei tedeschi è favorevole ad un divieto del partito, l'altro 50% invece contrario. E lo stesso vale un po' anche per i partiti democratici, divisi non tanto fra i diversi schieramenti quanto al loro interno. Chi come la ministra degli esteri uscente Annalena Baerbock dei Verdi, la vicepresidente del partito liberale Strack-Zimmermann o il deputato della CDU Marco Wanderwitz è a favore di una messa al bando dell'AfD e sostiene che una democrazia deve essere forte e sapersi difendere dai suoi nemici. I valori della tolleranza e della libertà non possono valere per coloro che li negano e che li combattono. Anche nel 1930 c'era chi aveva proposto un divieto del partito nazista di Adolf Hitler. Della cosa poi non se ne fece però nulla e oggi sappiamo tutti un po' purtroppo com'è andata a finire. Gli oppositori ad una messa al bando dell'AfD sostengono invece che un partito va combattuto a livello politico ma non certo giuridico, e che un divieto trasformerebbe i leader dell'AfD in martiri, alimentando nuovi risentimenti e complotti da parte di coloro che comunque già oggi sono contro il sistema. Si può vietare un partito ma non si possono vietare, insomma, milioni di elettori che hanno votato per l'AfD, sostiene così il leader della SPD, il Partito Socialdemocratico, Lars Klingbeil.
Sì, poi bisogna anche dire che il dibattito è esploso a pochi giorni dall'insediamento del nuovo governo tedesco e dell'elezione di Friedrich Merz a cancelliere. E questa elezione è prevista per martedì. Quali sono le sue posizioni al riguardo?
Ma diciamo che per Friedrich Merz sicuramente questo tema è più che imbarazzante, perché sono in molti ad accusarlo di aver contribuito in fondo a rafforzare l'AfD avvalendosi del suo sostegno per far passare una mozione al Parlamento e incentrando la sua ultima campagna elettorale sul tema dell'immigrazione. Alle ultime elezioni politiche di febbraio la CDU, ricordiamo, ha incassato uno dei suoi peggiori risultati della storia, mentre invece l'AfD ha fatto man bassa di voti. La strategia di Merz di far concorrenza, insomma, all'AfD copiando i suoi temi è stata dunque un grave errore, e c'è chi tema a questo punto che il cancelliere in pectore ne possa compiere in futuro anche altri. Alle prossime elezioni del 2029 c'è chi teme infatti una possibile coalizione fra CDU ed AfD. Il futuro capogruppo cristiano democratico al Bundestag, Jens Spahn, non esclude ufficialmente una simile ipotesi, anche se Friedrich Merz continua ad insistere sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento contro l'AfD eretto dai partiti democratici. Sul tema del divieto dell'AfD comunque Merz resta scettico, anzi piuttosto contrario.
Grazie Walter Raue, lo ricordo, Walter Raue, nostro collaboratore dalla Germania. Mancano invece 3 giorni all'apertura del conclave che dovrà scegliere il successore di Papa Francesco. Nell'attesa abbiamo voluto esplorare il rapporto fra il potere politico e la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, dove l'elezione di Donald Trump alla presidenza ha dato nuova linfa alla corrente più conservatrice del cattolicesimo statunitense. Una Chiesa che conta circa 50 milioni di fedeli, più o meno un americano su 5, e che da tempo chiede un maggior riconoscimento e sogna, perché no, l'elezione di un papa proveniente dal Nord America. Il nostro corrispondente Andrea Vostini ha parlato con Massimo Faggioli, docente di teologia alla Villanova University in Pennsylvania.
Massimo Faggioli, con quali aspettative il cattolicesimo statunitense si sta preparando all'imminente conclave?
Ma sono aspettative molto diverse. C'è una grande maggioranza di cattolici che si sono veramente appassionati a Papa Francesco, quindi si aspettano una continuazione. C'è una minoranza, ma è molto militante e ha energie e ha avuto una vittoria politica con l'elezione di Donald Trump, che invece si aspetta o spera in un pontificato di restaurazione. Ma tutto questo fa parte di un cattolicesimo americano che è diventato negli ultimi anni sia a sinistra sia a destra più americanizzato, cioè che si aspetta più riconoscimento da parte del Vaticano ed è una chiesa molto influente a livello globale perché ha molte disponibilità finanziarie, ha ancora un certo soft power, ma in un'America che è tutta un'incognita adesso perché con Donald Trump molte cose stanno cambiando nel sistema politico e nel rapporto con altri paesi e quindi anche con il Vaticano.
Possiamo allora dire che le divisioni dentro il cattolicesimo statunitense sono in qualche modo la conseguenza della profonda polarizzazione politica di questi anni?
Quando i miei studenti mi chiedono la differenza principale che c'è tra il cattolicesimo europeo con cui io sono nato, insomma cresciuto, e quello americano, dico sempre che la cosa principale è che il sistema politico a due partiti negli Stati Uniti ha creato qualcosa come una chiesa cattolica a due partiti e questo è penetrato nel DNA del cattolicesimo in modi che sono molto profondi e che influenzano molti aspetti della vita dei cattolici, dove si va a messa, quale scuola si sceglie, che università si sceglie. Non è solo il momento del voto, ma è tutto un altro universo che viene a essere coinvolto.
Professore, se pensiamo al rapporto fra potere politico e Chiesa Cattolica, il nome che viene in mente è quello del vicepresidente J.D. Vance, su posizioni molto conservatrici. Che influenza potrà avere la politica, nello specifico la Casa Bianca, sul prossimo conclave?
Il potere di influenza sui cardinali è più complicato perché è più delicato, c'è una questione di rapporto internazionale. Io credo che l'endorsement fatto da Donald Trump al cardinale Dolan abbia danneggiato il cardinale Dolan. È più complicato per i rapporti fra il potere politico e la Chiesa. Qui negli Stati Uniti c'è nella Costituzione un sistema di separazione Stato-Chiesa, ma in realtà ci sono rapporti molto stretti perché le organizzazioni religiose fanno molti lavori che il governo federale non vuole più fare, specialmente a favore dei migranti e rifugiati, quindi è una separazione per larghi tratti fittizia, cioè un rapporto stretto che sta cambiando grazie al Trump 2.
Massimo Faggioli, i cardinali statunitensi che parteciperanno al conclave sono 10. Secondo lei c'è qualche profilo davvero papabile?
La questione della possibilità del Papa americano è una questione che nel Novecento specialmente si è affrontata in termini di impossibilità, cioè è impossibile pensare a un Papa americano perché sia il Vaticano sia gli Stati Uniti erano parte del sistema occidentale e quindi non c'era interesse a sovrapporre il potere della superpotenza economica, militare con quella del Vaticano. Oggi l'America sta cambiando, è ancora molto difficile immaginare una cosa del genere, ma è meno impossibile. Ma il problema è che secondo me ora il ruolo dei cardinali americani al conclave sarà più che altro di spiegare al resto del collegio cosa succede in America e cosa significa questo per il Vaticano, per il futuro Papa, perché questo è una grande incognita sul tavolo del conclave.
Massimo Faggioli, ma allora è davvero inevitabile che il fattore Trump, diciamo così, giocherà un ruolo e di peso anche nel prossimo conclave?
È chiaro che secondo me il conclave considererà questo fattore perché i cardinali che vengono da chiese povere e di paesi poveri hanno già sperimentato sulla loro pelle gli effetti dell'interruzione degli aiuti provenienti dagli Stati Uniti ai loro paesi, quindi loro hanno già sperimentato questo. Secondo me il fattore Trump verrà considerato perché è l'elemento di instabilità e quindi questo farà parte, credo, del profilo di chiunque sarà eletto. Non è solo una chiesa che elegge il suo pastore, ma anche il capo di un'organizzazione globale che ha una sua diplomazia, che ha una sua piattaforma unica al mondo, direi.
E questo era Massimo Fagioli, docente di teologia alla Villanova University in Pennsylvania. Si è parlato sul mondo cattolico negli Stati Uniti a pochi giorni dal conclave. L'Afghanistan ora un paese in mano ai talebani dal 2021, un regime oscurantista che ad esempio nega i diritti più elementari alle donne e attacca la libertà di stampa. Tutto questo in un contesto di estrema povertà. C'è un dato però appena pubblicato dalla Banca Mondiale che ci parla di una crescita della produzione. Il prodotto interno lordo dell'Afghanistan nel 2024 è aumentato del 2,5%. Chiara Savi ha chiesto a Giuliano Battiston, giornalista esperto di Afghanistan, come spiega questa cifra e quali sono i settori trainanti.
Beh, lo sono stati in particolare quello agricolo, che è cresciuta la produzione di cereali, di riso, di farina, è cresciuto anche il settore delle costruzioni e in particolare il settore minerario ed estrattivo. C'è da dire però questo dato è vero ma parziale, va letto insieme sullo sfondo di altri due. Il primo è quello che ci dice che tra il 2021, quando i talebani sono tornati al potere, e il 2023 c'è stata una contrazione cumulativa del prodotto interno lordo del 17% circa. Ci sono tanti dati negativi, un alto tasso di disoccupazione giovanile, un giovane e una giovane su quattro sono disoccupati, il fatto che ci sia un'insicurezza alimentare, una malnutrizione per 15 milioni di persone, che circa 5 milioni tra donne e bambini siano malnutriti con un incremento del 17%, quindi va letto insieme a molti altri dati.
Kabul riesce anche a esportare. I paesi dell'area non hanno tagliato i ponti con il regime talebano.
Esportano e stanno sfruttando le loro relazioni politiche e diplomatiche con gli attori regionali, sono relazioni piuttosto buone. Anche qui però c'è un dato da tenere in considerazione, ovvero c'è un forte deficit commerciale. Il paese appunto importa molto più di quanto esporta, si esportano soprattutto carbone, frutta, ma si importa per esempio la farina, nonostante si produca anche il grano nel paese, si importa troppo e appunto l'Iran è il primo paese per l'import, il secondo sono gli Emirati Arabi, segue il Pakistan nonostante le relazioni bilaterali molto burrascose e il quarto paese di import è la Cina, che è comunque un attore politico fondamentale per il governo dei talebani.
Dunque queste cifre di crescita nascondono realtà ben diverse per gli afghani, per la popolazione.
Nel rapporto della Banca Mondiale citato viene anche detto che il reddito pro capite non aumenta per i cittadini afghani e che sul lungo periodo è inverosimile che la povertà si riduca, mentre un altro rapporto, in questo caso di OCHA, l'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari, ci dice che nel 2025 metà della popolazione afghana, circa una popolazione di circa 40 milioni di persone, la metà avrà bisogno di qualche forma di assistenza umanitaria. Quindi le cose non stanno migliorando per la popolazione.
E noi lo dicevamo all'inizio, l'Afghanistan sta vivendo un'ondata repressiva nei confronti delle donne che sono state private di molti diritti fondamentali da parte dei talebani al potere, rimasti fedeli al loro estremismo religioso. A lottare per loro all'estero c'è anche Massouda Jalal. Lei è stata ministra per gli affari femminili, ma soprattutto è stata la prima donna a essersi presentata alle elezioni presidenziali in Afghanistan. Lo ha fatto tre volte, nel 2002, nel 2004 e nel 2019. Come riesce ora a portare avanti la propria lotta per liberare le donne afghane da questa situazione? Lo ha raccontato al microfono di Piero Grabeck.
In esilio vivo una vita da rifugiata, è difficile. Se fossi in Afghanistan sarebbe più facile continuare a promuovere la democrazia e i diritti. Qui mi trovo di fronte a dei limiti finanziari.
I face limits. In terms of financially.
Lei ha la sensazione che in Europa non ci sia abbastanza interesse nel promuovere la sua lotta, il suo attivismo per i diritti della donna in Afghanistan?
Yeah, your journalists connect us to do that. Because you're from here.
Lei è giornalista, ci connetta lei per riuscirci. Lei è di qua e conosce l'ambiente. Questo è quanto sto facendo. La situazione in Afghanistan è chiara per tutti. Siamo connessi con internet, con i social media. Tutti sanno cosa succede. La soluzione non è complicata. La soluzione è un governo inclusivo attraverso una conferenza internazionale, come già capitò 25 anni fa a Bonn. Potremmo farlo di nuovo attraverso presso l'ONU per sostituire l'attuale regime di Kabul, che è inaccettabile per la gente e per la comunità internazionale.
Ecco, quali sarebbero poi le priorità assolute per questo eventuale governo inclusivo?
The other most urgent thing is the issue of hunger.
La cosa più urgente è la fame. Metà della popolazione afghana ha fame, ora. È esposta alla malnutrizione. Chiedo alla comunità internazionale di considerarla un'urgenza per salvare delle vite. Poi possiamo pensare ai diritti. Se sei in vita, puoi pensare ai tuoi diritti. L'Occidente vive in pace e in armonia. Può inviare degli aiuti umanitari all'Afghanistan. Ci vogliono 4 miliardi di dollari per dare da mangiare alla popolazione afghana, ma la metà di questo budget è scoperto.
So 50% of the budget, national budget, is lacking.
I talebani però tengono in pugno le armi e con queste anche il potere. Com'è possibile concretamente indebolirli?
Sì, sono forti con le loro armi, ma così non è accettabile. È una minaccia per la sicurezza di tutta la regione, o forse del mondo intero. Allora non alimentateli, escludeteli, emarginateli, non prestate loro attenzione, così li indeboliremo. Sono le donne, i bambini, la società civile che devono essere rafforzati, saranno loro i partner locali.
So empower them that they will be the local partner.
Quindi lei si immagina piuttosto l'ONU o altre organizzazioni umanitarie indirizzarsi direttamente alla popolazione civile, ignorando in qualche modo la dittatura talebana?
Of course, this is the way.
Certo, è questa la via. Riprendere ciò che le Nazioni Unite stavano facendo alla fine degli anni 90. Io lavoravo per loro. Ero alla guida dei programmi a favore delle donne e dei bambini. Li raggiungevamo direttamente e li nutrivamo. Io nutrivo direttamente la gente dell'Afghanistan in quel periodo.
I was feeding people of Afghanistan directly at that time.
È tutto per questa edizione di 6 di sera, curata assieme a Giuseppe Bucci. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà dello scrittore Noè Albergati e del suo romanzo in versi dal titolo Cemento e Vento. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.